Dovrò in due o tre punti ripetere qualcosa che ho già detto, quindi gli altri abbiano pazienza, sarà una questione di pochi minuti, perché altrimenti non si capisce il ragionamento. Poi spero che non abbiate una memoria così formidabile. La domanda è a noi cosa ne viene di tutto questo discorso? Potrebbe ricevere varie risposte. Io sono andato a vedere abbastanza, diciamo, con una certa cura nel Vangelo quando è che viene fatta questa domanda, e l'occasione che mi ha colpito di più e che penso che abbiamo presente tutti è quella nella quale Pietro fa proprio questa domanda a Gesù: e a noi? Noi che guadagno ne avremo? A noi cosa viene? E la risposta di Gesù, ricorderete la scena, è quella dell'incontro di Gesù con l'uomo ricco, o il giovane ricco, a seconda delle versioni del Vangelo, delle redazioni, dove praticamente nel dialogo di Gesù con questo ricco le cose vanno male, finiscono male. E Gesù fa un commento molto amaro: è più facile che un cammello passi per la cuna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli. È un'espressione piuttosto paradossale se la prendiamo alla lettera. Può darsi che fosse un proverbio per dire che qualche cosa è impossibile. Può darsi che ci sia riferimento, come dice qualche esegeta, a una porticina del Tempio che si chiamava la cuna del lago, dove passavano solo alcuni animali e non altri, i cammelli non passavano, per esempio, e allora sarebbe un po' meno paradossale. Può darsi che ci sia una trascrizione, perché con una piccolissima variazione si potrebbe leggere corda invece che dire cammello, camelos, si potrebbe leggere camelos, la corda, quindi è più facile che una corda passi per la cuna di un ago. Ma in ogni caso non è che cambino molto le cose, il discorso è che è molto difficile che un ricco entri nel regno dei cieli. Notate che ricco lì non è semplicemente un discorso quantitativo, è che il cuore di quell'uomo non riusciva ad avere un altro centro che non fosse il proprio tesoro. Ed è qui che scatta la domanda di Pietro: ma noi che abbiamo lasciato tutto e che abbiamo seguito, che cosa ne avremo? E la risposta di Gesù, a me piace molto la risposta che dà in Marco, dove è raccontato anche in Matteo questo episodio, ma in Marco la risposta è più completa. Ci sarà 100 volte tanto insieme a persecuzioni e nel futuro la vita eterna. Questa risposta è di un equilibrio sbalorditivo, perché qui Gesù fa capire che c'è già adesso in chi si mette sulla strada del dono di sé, c'è già adesso una ricompensa 100 volte tanto. Poi Gesù è molto realistico: insieme a persecuzioni e nel futuro la vita eterna, che dunque è qualcosa più una continuità con questo centuplo, ma è qualcosa di immensamente più grande. Sono partito di qui perché questa risposta di Gesù, secondo me, è anche la risposta alla nostra domanda, anche se in quel brano Gesù non parla direttamente della risurrezione, lì c'è la prospettiva della risurrezione nella vita cristiana. Che cosa significa per noi vita eterna, risurrezione della carne? Significa che nel momento in cui noi apparteniamo al Signore attraverso il battesimo, in cui noi rinnoviamo sempre questa appartenenza attraverso l'Eucaristia, l'amore fraterno, l'ascolto della parola, quelli che sono i punti di riferimento per la vita cristiana, noi, dice San Paolo, siamo già risorti, questo è il centuplo. Certo che siamo già risorti in una situazione in cui ci sono ancora tanti segni di morte insieme a persecuzioni, perché se la risurrezione fosse questa sarebbe un po' deludente, e nel futuro la vita eterna. Io allora farei due osservazioni. Una riprende il primo incontro, e quindi mi ripeto un attimo. La vita eterna e la risurrezione finale, che è l'esito ultimo della vita eterna, non è da intendere come qualcosa di alternativo alla vita terrena, qualcosa che arriverà dopo, indipendentemente da come io ho vissuto. È adesso, in questa vita terrena, che io preparo la vita eterna, la mia risurrezione. Le pietre con le quali costruirò la vita eterna le sto utilizzando, cominciando ad utilizzare adesso, perché è in base all'amore, alla carità quotidiana, al dono di me stesso, che io riesco ad esprimere adesso quotidianamente nella mia esistenza. Un bicchiere di acqua fresca dato ad un piccolo per Gesù non sarà senza ricompensa. Quindi figuriamoci se uno non dà solo un bicchiere di acqua fresca, ma dà del suo tempo, dà delle sue energie, dà anche il proprio sacrificio. Pensiamo a dei genitori che tirano su dei figli, altro che bicchieri di acqua fresca. A parte che gli si dà il biberon magari, ma non l'acqua fresca, però quanti bicchieri di acqua fresca? E queste sono tutte pietre per la costruzione della vita eterna. E uno sperimenta che in questo già risorge, ecco il centuplo di cui parla Gesù. Gesù non dice che chi ama, chi lo mette al centro, chi fa della sua vita un dono, soffrirà qua giù per godere lassù. Questa è stata una caricatura del cristianesimo. C'era un grande, direi, uomo spirituale, Jacopone da Todi, che era anche un grande poeta, che tra le cose che scrisse anche La lauda delle malattie, una poesia un po' strana che elenca, se non ricordo male, una trentina di malattie dell'epoca. Siamo 7 secoli fa, quindi uno che studia storia della medicina può essere anche interessato, perché parla della dell'agra, la febbre terzana, ma la poesia è tutta imperniata su questo: Signore, mandami questa malattia, mandami quest'altra malattia, mandami anche quell'altra, perché così finalmente potrò soffrire molto, potrò scarnificarmi e poi godere la vita eterna. Ora, sarà un bravo poeta, ma questa è una caricatura del cristianesimo, mi dispiace per Jacopone da Todi, perché il cristianesimo non è dolorismo. Al centro della vita cristiana non c'è il dolore, c'è l'amore. Gesù non ha mai ricercato il dolore per se stesso, ha sempre ricercato l'amore. E l'ha ricercato anche quando comportava il dolore. Ma il perno della vita cristiana è l'amore. Gesù è andato fino in fondo nell'amore, e come sa chiunque ama, amare sul serio comporta anche soffrire. Se uno non vuole soffrire non deve neanche amare. Però finisce poi che uno che ama soffre, perché se uno ama vive anche i contraccolpi delle sofferenze delle persone che ama, sta in ansia per le persone che ama, è deluso a volte per la loro mancata risposta, però si accorge che la vita vale la pena di essere vissuta proprio perché ama. Se uno non ama, pensa solo a se stesso, ha la vita più facile, ma si accorge alla fine di non avere niente in mano, non trova il senso della propria esistenza, perché noi siamo fatti per amare. Non siamo fatti per soffrire. La sofferenza è una delle conseguenze dell'amore, ma è una sofferenza che dentro l'amore ci sta. Quanto avete sofferto voi mamma e voi papà per i vostri figli? lo dico proprio non nel senso che non mi conosco, quindi non che siano degli scavezzacolli, ma per cercare di crescerli bene, per cercare di insegnargli le cose giuste, di correggerli a volte, però ne vale la pena. Solo chi non ama non soffre, ma poi sperimenta la sofferenza più grande, che è quella del non senso della vita. Allora, nel momento in cui noi amiamo, nel nostro quotidiano, nelle piccole scelte della vita di ogni giorno, noi mettiamo insieme le pietre per la vita eterna. Questo è il centuplo. Ci accorgiamo che c'è una risurrezione, una vita, sperimentiamo veramente la bellezza della vita nell'amare, insieme a persecuzioni, proprio perché chi ama spesso non è capito, è avversato, è ricambiato con ingratitudine, con, a volte addirittura proprio con l'odio. È la storia di tanti amori che a volte anche generano delle forme di martirio. Ora, noi potremmo dire, in questa vita terrena, noi sperimentiamo già di essere risorti nella proporzione in cui amiamo. Noi sperimentiamo vita nella misura in cui usciamo da noi stessi. Sperimentiamo che la nostra vita si moltiplica quando la doniamo. Questo è un paradosso. Se io dico ti regalo il mio cellulare, che non è un granché, vedete, non è di quelli come si chiama smartphone, non fa neanche le fotografie, quindi. Allora, ti regalo il mio cellulare, dici grazie, ne ho uno più bello, però tengo anche questo. La conseguenza è che io non ce l'ho più e lui ce l'ha. Quindi io sono un po' più povero, lui è un po' più ricco. Lo prendo perché non vorrei dimenticare. Nel Vangelo è proprio vero l'inverso. Io ho solamente ciò che dono. Quello che dono si moltiplica, quello che tengo gelosamente per me rimanendoci aggrappato soffoca. È stato questo l'errore del giovane ricco. Non ha saputo donare, perché Gesù non gli dice vai, butta il tuo tesoro nel fiume e seguimi, no, vai, vendi quello che hai e dallo ai poveri, cioè dai vita a qualcun altro, fai di quello che hai un dono per altri, esci da te stesso, togliti dal tuo guscio, poi vieni e seguimi, comincia il cammino. E lui no, io rimango aggrappato al mio tesoro, e così perdi proprio il tesoro che conta. Ecco, io, nella logica evangelica, io ho solo ciò che dono, io ho il tempo che regalo, io ho gli affetti che riverso sugli altri, io ho l'amore che esce da me stesso, sono più ricco quanto più esco da me stesso, quanto più arricchisco gli altri. Qui si verifica anche una specie di miracolo, perché questo vale anche per la sofferenza, solo che se io dono gioia, la gioia mi viene moltiplicata. Se io partecipo alla sofferenza mi viene dimezzata, perché qualcun altro la porta con me. È il miracolo della relazione. Ogni volta che noi sperimentiamo relazioni autentiche, noi sperimentiamo un pezzettino di risurrezione. Certo, queste sono parole, però credo che ognuno di noi faccia esperienza che quanto più si dona, tanto più riceve. Lo sentiamo tante volte. Non c'è persona, si può dire, che faccia volontariato che non dica io ricevo molto più di quello che do. Perché fai un'esperienza di gratuità, perché noi siamo fatti per questo. Se volessimo andare alla radice, troveremmo anche il motivo della risurrezione della carne. E il motivo è che noi siamo fatti per la relazione. Siamo stati creati a immagine e somiglianza di un Dio che è relazione. Per questo noi siamo fatti per amare, per uscire da noi stessi, per entrare in relazione. Per questo ci ha fatto il corpo, che è luogo della relazione. Quando, avevo già ricordato, no? Nella scrittura dice facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, cosa vuol dire? non vuol dire che noi abbiamo le orecchie di Dio, il naso di Dio, vuol dire che Dio è famiglia e noi siamo fatti per la relazione. E il nostro corpo serve proprio perché questa relazione sia concreta, sia vitale. Poi c'è il terzo aspetto, no? la risposta di Gesù a tre frasi. Riceverete 100 volte tanto insieme a persecuzioni e nel futuro la vita eterna. E qui torno un attimo ancora all'incontro della volta precedente. Cosa vuol dire nel futuro la vita eterna? Non dobbiamo pensare, ripeto un attimo, semplicemente all'anima immortale, che sarebbe una salvezza parziale, cioè il Signore salverebbe solo la parte nobile. Dobbiamo pensare a tutta la nostra esistenza concreta, vissuta nella nostra corporeità, assunta presso Dio. Abbiamo parlato l'altra volta del corpo spirituale, del corpo trasfigurato, abbiamo detto che non bisogna far funzionare troppo la fantasia, ma vuol dire che il Signore riempie le nostre relazioni, tutto quello che noi abbiamo costruito nella nostra vita concreta, lui lo porta a compimento. E qui Gesù non ci dà delle cifre, non ci dice più il centuplo. Se il centuplo è già qua giù, cioè l'avvertire che la vita ha senso, figuriamoci cosa sarà, sarà 1000 volte, 10.000, 1 milione. Ora, a me sembra che vivere pensando che tutto quello che noi costruiamo ogni giorno rimane, ha senso, oppure vivere pensando che tutto passa, siano due cose molto diverse. Nel primo incontro avevo iniziato con una citazione del presidente Pertini, che diceva: ma io non so se c'è o non c'è al di là, però se c'è io ci vado perché sono una brava persona, eccetera. Questa posizione, che pure è molto simpatica, in realtà non mi sembra molto realistica, perché vi dicevo, secondo me, vivere pensando che la morte sia il muro contro cui la nostra vita si infrange per sempre e che quindi tutto quello che realizziamo adesso è destinato comunque a svanire, oppure vivere pensando che tutto viene recuperato, che c'è questo passaggio, questo ponte alto, vertiginoso, ma che ci porta a un'altra sponda, è un altro paio di maniche. Vi facevo l'esempio, poi l'ultima volta che mi ripeto per stasera, vi facevo l'esempio di quando si va in montagna con un gruppo scout e si dice alla partenza: andiamo, farete fatica, ci sarà da sudare, forse ci voleremo anche, ma alla fine c'è un bel panorama o c'è un rifugio, oppure dire: andiamo, sudiamo, facciamo fatica e alla fine c'è un bello strapiombo. Chi è che parte in questo secondo caso? Se ci credesse davvero, uno non parte. Se noi credessimo davvero che la nostra vita finisce in un bello strapiombo nel nulla, chi è che partirebbe? Sì, ci si potrebbe stordire un po', perché quello che potremmo dire che è l'alternativa al discorso della vita eterna, di una vita che raccoglie tutti i germi di bene che noi abbiamo costruito e che li porta a pienezza, è il nulla, e quindi l'atteggiamento esistenziale è, secondo me, lo stordimento, il non pensarci troppo, il non mettere nell'orizzonte della propria vita terrena la domanda sul dopo. Perché se io ci penso, se io penso alla meta e credo davvero che la meta non c'è o che è il nulla, mi demotivo nel cammino, almeno io sono fatto così, non so voi come siete. Certo che uno potrebbe obiettare, rimanendo sempre nella domanda di questa sera, no? Che cosa significa per la nostra vita tutto questo? Ma ci sono tante persone che si impegnano per gli altri, che progettano, eppure non credono nella vita eterna. Come mai allora sono così incoerenti? Ma secondo me c'è un fatto che certamente, se uno ci pensasse, avrebbe ragione Sartre, purtroppo anche qui mi ripeto, quando diceva Sartre, grande ateo, no? Filosofo ateo, che diceva: siccome la morte è la fine di tutto, Dio non c'è, è assurdo nascere, è assurdo vivere, è assurdo morire. Però uno in realtà, non dico che non ci creda teoricamente, ma vive come se ci fosse in realtà qualcosa. E perché nel momento in cui uno ama, che creda o non creda, sperimenta che si sta realizzando. È vero che ci sono tante persone, grazie a Dio, è vero che ci sono tante persone, ne conosco anch'io, che senza avere la fede fanno volontariato, si donano agli altri, sono persone capaci di grande generosità. In parrocchia, per esempio, c'è una persona che, un signore adesso pensionato, ma ancora giovane, attivo, che non è credente, ma appena sono arrivato lì in parrocchia 3 anni fa, è venuto tra i primi dicendo: io sono, si è presentato così, io sono trotskista, neanche marxista, di Trotsky, sì, insomma, proprio alla sinistra estrema, dice, e non sono credente, io sono ateo, se viene a casa mia a benedire le apro, però prendiamo un bicchiere di vino, questi tipi così, e le faccio vedere le foto, poi sono andato e aveva la foto di Lenin, di Trotsky, insieme a Papa Giovanni, però e dice però Kennedy non l'ho visto, ma probabilmente perché Kennedy è americano, sai, sempre. Però dice: io se ha bisogno ci sono. E devo dire che, per esempio, nelle occasioni del bisogno, senza che neanche lo chiami, lui lì nella grande nevicata dell'anno scorso a Forlì, lui era lì tutti i giorni a fare il passaggio per entrare in chiesa. Poi si fermava alla porta della chiesa, cioè io non vengo a battermi il petto là, come fanno i tuoi parrocchiani che però non vengono a pulire. Ed è una persona simpaticissima e di una generosità veramente disarmante, perché anche altre volte, quando ho bisogno, so che su di lui posso contare. Allora mi dico: ma come mai? Lui non crede, dice di non credere nella vita eterna. Però anche lui, come me, sente che quando fa qualcosa di gratuito per gli altri, risorge qualcosa dentro, no? Certo che è opera dello spirito. Risorge qualcosa dentro, cioè uno sente che è fatto per questo, perché il Signore ha impresso sull'uomo in quanto tale la sua immagine e somiglianza, cioè il desiderio di relazione, di donarsi agli altri, non l'ha impresso solo sui cristiani o sui credenti. Quindi ogni uomo, che creda o non creda, che sia cristiano, musulmano, buddista, ogni uomo avverte che nella misura in cui si apre agli altri, fa qualcosa di gratuito, lì c'è una piccola resurrezione, si sente più vivo, avverte che quello è il senso della vita. Ecco perché anche tanti non credenti sperimentano questa, che appunto ricalcando San Paolo ha detto, questo fatto di che voi siete già risorti, cioè che nella misura in cui vi donate, sperimentate che c'è un'intensificazione della vita. Io sono colpito sempre quando mi capita di leggere qualche vita dei santi, ormai non posso più leggere cose molto lunghe, però insomma a volte dei fascicoletti così, sono colpito perché penso: ma come ha fatto in una vita sola a vivere così intensamente? Sembra quasi che certi santi siano 7-8 persone nella stessa vita, perché ha fatto questo, ha fatto quest'altro, poi ha provato quello, poi ha provato quell'altro, e aiutavano gli altri, pregavano tutta la notte, e poi dopo avevano le visioni, e poi dopo facevano da mangiare, e poi dopo se prendete, non so, se prendiamo un San Francesco, per esempio, che è veramente, ma non solo San Francesco, Madre Teresa, e tutti i santi, io credo che di cui noi leggiamo la biografia. Certo che erano persone normali, in questo senso che io sono un po' anormale, ma sembra che sia una vita talmente intensa che concentra più vite. Ma questo è il miracolo del voi siete già risorti, è che più uno si svuota e più uno vive intensamente, vive tutte le dimensioni dell'esistenza. Io vorrei, questa sera vorrei lasciare un po' più di spazio al dibattito, quindi Voglio chiudere con un esempio di risurrezione in questa vita, che non ha niente di, come dire, di metapsichico, è una cosa molto semplice. Per me una delle esperienze più chiare di come può risorgere qualcosa già qui, per chi crede all'amore di Dio e alla risurrezione finale, è il miracolo del perdono. Del perdono. Il perdono, quando lo sperimentiamo, ricevuto o donato, e io vi confesso, non so questo sito chi lo sentirà, ma sentirà la mia confessione, vi confesso che faccio un po' fatica a perdonare, è il miracolo di una vita che rinasce dopo una morte. La parabola credo più bella del perdono è il padre misericordioso, il figlio prodigo, due fratelli, insomma, quella dove uno va via di casa. E quella che comincia proprio con una morte. Dov'è la morte? Quando il figlio minore dice: padre, dammi la parte delle sostanze che mi spetta. Il padre avrebbe dovuto dire: ma cosa ti spetta? Non sono mica morto. All'epoca non c'erano dei passaggi di proprietà prima della morte. O uno si sposava, allora il padre dava una dote al figlio, alla figlia, oppure bisognava aspettare che uno morisse, allora passava ai figli. Vuol dire che il padre per quel figlio lì era già morto. Come dire, tu sei, io ti elimino dal mio orizzonte, dammi l'eredità. Quindi è morto, c'è un rapporto morto. E va via e poi si trova anche morto dentro, oltre ad aver fatto morire il padre, perché alla fine tutte le relazioni terminano. La relazione col padre dunque l'ha fatta terminare partendo da casa. La relazione con gli altri era basata sullo sfruttamento, finché ha avuto soldi, aveva amici, quando non ha avuto più soldi è finito tutto. La relazione con se stesso era compromessa perché si trova smarrito. Infatti Luca 15 dice: allora rientrò in se stesso a un certo punto. E anche la relazione con la natura è profondamente ferita ed è descritta da questi due particolari. Le carrube che lui non riesce a mangiare perché i porci gliele portano via, cioè l'elemento vegetale e animale gli sono diventati nemici. Quindi è la descrizione di una solitudine, di una morte interiore. Come avviene la risurrezione? Avviene perché, adesso mi sarebbe piaciuto che a quel punto Luca, Gesù, insomma, avesse detto: si è pentito, è rientrato in se stesso e ha detto: ma che disgraziato che sono, guarda cosa ho combinato, adesso voglio riallacciare con mio padre. Invece fa un semplice calcolo, dice: oh, là almeno c'è da mangiare, qui non ho neanche più da mangiare, allora ritorno. Però ha una bella faccia tosta, perché quando ritorna lui si prepara le frasi da dire. E non è che dica: padre, sono tornato perché morivo di fame, qui almeno c'è da mangiare. No, dice: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami almeno come uno dei tuoi garzoni. Quando il figlio ritorna, e qui c'è la risurrezione davvero, perché quel rapporto era finito. E se io fossi stato nel padre, modestamente, avrei detto: caro mio, adesso io, se sono in buona, ti prendo, però tu adesso lavori per il tempo doppio, almeno, se non triplo, che è necessario a ripagarmi quello che mi hai portato via, perché lì ci vuole anche un po' di punizione perché impari qualcosa. E questa sarebbe stata una piccola vendetta che io avrei fatto volentieri, ma il padre non fa così. Avrebbe potuto dire: allora, tu lavori per il tempo necessario a risarcirmi il denaro che hai sperperato. Questa sarebbe stata la giustizia. Occhio per occhio e dente per dente. Non due occhi per un occhio e due denti per un dente. Ma non fa neanche così. Allora avrebbe potuto dire: ci mettiamo una pietra sopra, facciamo finta di niente. Ritorniamo amici come prima. Noi le diciamo a volte queste frasi. ma non è ancora questo il perdono, perché non fa neanche così. Cosa fa? Fa una festa dove c'era una morte, cioè riesce a creare vita là dove il figlio aveva creato solo morte. Questo è il perdono, ma questo è un miracolo che può fare solo Dio. Da dentro noi non riusciamo a far risorgere le relazioni in questo modo, io non ci riesco. Quando una relazione è moribonda, io gli do il colpo di grazia. Adesso non vorrei sembrarvi troppo cattivo, ma la vendetta, al massimo la giustizia, se proprio sono in buona, non arrivo a dire ci metto una pietra sopra, ma figuriamoci se arrivo a dire facciamo una festa. Ecco, questo è un esempio di risurrezione in questa vita, quando noi riusciamo a perdonare. Qualche tempo fa ho raccontato questa parabola dei bambini di terza elementare, mancava il catechista allora, e a un certo punto ho visto che qualcuno mentre parlavo seguiva, quindi ho immaginato che sapesse la parabola. Sono arrivato fino a questo punto del padre che fa una festa, che perdona, e volevo però introdurre la figura del figlio maggiore e ho detto: bambini, adesso però non tutti sono proprio contenti, dico, c'è qualcuno che rimane male. Ecco, pensate un po', questo figlio torna, c'è un altro figlio, lui ha sperperato tutto, il padre gli fa una grande festa, chi è che rimane male? Un bambino dice: ah, io lo so, me l'ha raccontata la mia mamma. Dico, allora dillo anche gli altri, chi è che rimane male? Il vitello grasso. Allora ho detto, beh, vabbè, anche il vitello grasso non è rimasto benissimo, però c'è il figlio maggiore. E perché il figlio maggiore rimane male? Lui ha ragione, dal punto di vista razionale, ha ragione. Io non ho mai trasgredito il tuo comando. Notate che il figlio maggiore è il fariseo dell'altro repubblicano. Io non ho mai trasgredito un tuo comando e tu non hai neanche mai ucciso un capretto per far festa, e quest'altro che ha sperperato tutto, il vitello grasso, eccetera. Lui è incapace di fare festa, ma alla fine si scopre che il padre era morto anche per lui, perché la risposta del padre è molto significativa: figlio, tutto quello che è mio è tuo. Questa è la risposta, cioè, ma tu non ti sei reso conto che abitare con il padre è vita? Non ti sei reso conto che c'è una fortuna nel fatto di... Tu sei invidioso perché l'altro è andato via, ma l'altro ha sperimentato la morte del cuore. Tu non riesci a capire che vivere con me, cioè, fuori dalla metafora, vivere col Signore è vita. E così ce n'è un po' per tutti, perché anche chi magari non riesce a capire che il vivere nella fede è gioia, ma la vive magari come noia, vuol dire che il Signore dentro di lui è morto, esattamente come chi gli sbatte la porta. Però c'è per tutti la possibilità di risurrezione. Io credo che una delle grandi prove della grazia di Dio che esiste sia proprio quando si sperimenta il miracolo del perdono. Qualche mese fa, durante un incontro scout che si è fatto in diocesi, è venuto Giovanni Bachelet, penso, non so chi è, adesso è un parlamentare, comunque è un insegnante universitario, ma io ho potuto parlargli un po' di minuti così. Nel 1980, direi, venne ucciso suo padre alla facoltà di giurisprudenza della Sapienza di Roma. Era stato presidente nazionale dell'Azione Cattolica, Vittorio Bachelet, venne ucciso dalle Brigate Rosse. E questo figlio, che allora aveva poco più di 20 anni, era universitario, mi sembra fosse negli Stati Uniti, il giorno dei funerali fece una preghiera che colpì moltissimo. Disse: preghiamo anche per gli assassini di mio padre, perché nel nostro cuore non prevalga mai l'odio, ma sempre il perdono. Io l'ho ringraziato dopo 30 anni per questa cosa, dicendo guarda, grazie. Ah, dice, ma sai, la fede, insomma, come dire, non è che ho recitato. Però pensate, a pochi giorni dall'uccisione del padre, e questo ha colpito, perché il miracolo del perdono è proprio una risurrezione, lì c'era anche una morte fisica. Non credo che sia tanto facile perdonare uno che ha ucciso, eppure ha saputo. E poi mi ha detto che, questo io non lo sapevo, che il fratello di suo padre era un gesuita, cappellano delle carceri, ha potuto incontrare poi gli assassini del padre di Giovanni, insomma, il suo fratello, che si sono convertiti a partire da quella preghiera, perché non se l'aspettavano. Ecco, queste sono segni di risurrezione in questa vita, e credo che non sia tanto facile, se uno non ha la fede nel Signore, nella grazia, nella vita eterna, creare questi segni, cioè dare vita a questi segni di risurrezione. Ho detto che avremmo avuto un po' più di spazio per il dibattito, quindi così liberamente.
Come si pone la Chiesa verso, diciamo, i binari della morte, nel senso, quei casi di premorte, di persone che sono state profondamente in coma, ritornate, diciamo, che sono riprese e così via, quindi proprio più in qualche modo quei meccanismi della morte, più anche fisici o vedute più o meno correnti che vengono narrate da chi ha avuto questi bisogni.
Sì. Queste cosiddette esperienze di premorte sono molto studiate e molto divulgate da diversi anni, da quando un medico, Moody, pubblicò un libro proprio su questo discorso del coma, cercando di notare in tutti i pazienti che entravano in coma delle costanti, cioè non di tutti quelli che poi ne uscivano, insomma, dopo esserci stati, delle costanti dai loro racconti. E il libro si intitola La vita oltre la vita, quello che ha dato un po' origine. In queste costanti, per esempio, c'è l'idea che a un certo punto la persona in coma si vede dall'alto, vede se stessa dall'alto, no? Come se in qualche modo la sua vista fosse sopra. Poi l'idea di entrare dentro un tunnel al fondo del quale si vede una luce, l'idea di avvicinarsi alla luce e poi con dispiacere di ritornare indietro quando uno ritorna alla vita cosciente. Così, altre immagini. E allora, secondo questo medico, sarebbe quasi un segnale, una prova è un po' troppo, ma insomma un segnale della vita eterna, sarebbe quel momento del passaggio. In realtà la Chiesa, diciamo, come magistero non si esprime, ma la teologia è piuttosto cauta nel considerare queste come delle indicazioni che riguardano l'oltre la morte. Le ritiene piuttosto delle notazioni mediche interessanti, ma che riguardano una situazione limite che comunque rimane al di qua della soglia della morte. Quindi è interessante il fatto che queste persone tutte sperimentano a un certo punto una sorta di gioia, di desiderio di varcare questa vita. Quindi non ci sarebbe nel momento finale tutta questa, questo dramma, nel momento in cui uno, però appunto sono cose che la teologia non assume nella sua valutazione del mistero della morte, perché sono questioni scientifiche, insomma, legate a ciò che accade a chi si ricorda qualche cosa del proprio coma. Però sono interessanti da leggere, ecco, perlomeno ci portano un po' alla soglia del mistero.
Il perdono vuol dire anche dimenticare.
Il perdono vuol dire dimenticare.
Perdonare sempre, dimenticare mai.
Dimenticare è molto difficile. Forse vorrebbe dire ricordare sotto una luce diversa. Ricordare arrivando anche, la dico un po' grossa, a ringraziare per un'esperienza che di per lì ha fatto soffrire, ma che poi è diventata occasione per ricostruire una relazione magari in modo ancora più profondo, perché dimenticare è molto difficile. Adesso, se sono le offese che ci si danno tra automobilisti in macchina uno giorno dopo, no. Ma pensate, non so, un tradimento coniugale, pensate una scena come quella del figlio prodigo, cioè un figlio che se ne va e rinnega tutto. Pensate alla rottura di certe amicizie che sembrerebbero fortissime, poi invece si volgono addirittura in un po' di astio nei confronti dell'altro. Diventa molto, molto difficile dimenticare. Bisognerebbe essere così accoglienti della grazia di Dio da a un certo punto arrivare a dire grazie per questa esperienza, mi ha fatto capire quanto siano fragili le relazioni umane e di qui provo a ripartire. Io credo che ci sia una condizione, mi viene da dire anche psicologica, del perdono. Ribadendo che il perdono non è farina del nostro sacco, per me è un dono che il Signore può fare se io lo chiedo, no? Ma la condizione psicologica è evitare di identificare l'altro col proprio errore, la persona con l'errore. Papa Giovanni diceva l'errante l'errore, perché se io identifico l'altro con l'offesa che mi ha fatto, io non gli do più lo spazio del perdono. Se io chiamo chi mi ha tradito traditore, quel traditore, e sento proprio tutta la forza di questa parola, quel traditore, l'ho già incasellato, l'ho sistemato, non si può più muovere, lui è un traditore. Se io dico questo amico ha compiuto un gesto di tradimento, e non lo dico così a parole, ma lo sento, cioè sento che il mio amico è più grande del suo tradimento, sento che mia moglie, mio marito è più grande dell'offesa che mi hanno fatto, allora forse lascio lo spazio alla grazia di Dio per aiutarmi a perdonare. Uno dei grossi problemi nostri è proprio che noi cataloghiamo. Gesù chiede di non condannare, anzi in una versione c'è proprio non catalogate, se noi dovessimo tradurre alla lettera, non catalogate, perché catalogare funziona per gli oggetti, funziona per le foglie, per gli animali, ma le persone sono molto più grandi della casellina nelle quali le metterei. E per questo la pedagogia contemporanea consiglia anche di non trasmettere troppi aggettivi ai bambini, né positivi né negativi. Molto meglio trasmettere i positivi, ma quelli negativi, attenzione, perché a forza di dire a uno tu sei un asino, lui non studia più, tanto è un asino, è sistemato dentro la casellina, lui si adatta e anche un pochino di attenzione anche nel non esaltare troppo, ah sei proprio il primo della classe, sei un campione, perché quella volta che va male si sente che crolla qualcosa. Cioè, per questo c'è anche una dimensione psicologica, cioè attenzione ad abituarsi a distinguere sempre la persona da tutti gli aggettivi che potremmo darle, la persona dai suoi comportamenti. Certo che uno che compie un'azione, se è consapevole, ci si mette dentro quell'azione, però lui è sempre più grande dell'azione che fa, in bene e in male. Se io lascio questo spazio e chiedo insistentemente a Dio che mi aiuti a ridare fiducia proprio in virtù di questo fatto, tu sei più grande dell'errore che hai fatto, forse il miracolo del perdono parte. Cosa che mi è rimasta molto impressa, bella predica, direi, sul perdono, oppure sul dare fiducia, non è venuta dal Papa, da un vescovo, da un prete, è venuta da un giovane ventunenne allora, volontario in una struttura della Papa Giovanni XXIII, ero parroco penso dell'87-88, di una piccola parrocchia dove c'era nella canonica, c'è ancora, una comunità di recupero della Papa Giovanni, precisamente il pronto soccorso, cioè la prima fase dove vanno i ragazzi dalla strada. E ogni tanto con il gruppettino dei giovani della parrocchia facevamo degli incontri con gli operatori, qualche volta anche con i ragazzi ex tossicodipendenti o in via di guarigione. Durante uno di questi incontri, il gruppetto giovani della parrocchia e due o tre operatori, un ragazzo della parrocchia chiese a uno degli operatori: ma Nicola, io l'altro giorno passando per la strada ho visto una scena molto brutta, un ragazzo della comunità che ti urlava in faccia, ti ha detto delle cose molto pesanti, avevo anche il timore che, cioè, avevo la percezione che volesse picchiarti, e tu stavi impassibile e gli parlavi calmo, ma come fai? E poi hai ripreso a parlargli, come hai fatto a non dargli due sberle? E lui ha risposto: ah, io cerco di questi ragazzi di guardarli con gli occhi di Dio. E tu, silenzio, nessuno diceva niente, ma come sarebbe guardarli con gli occhi di Dio? E allora ha completato la risposta: io cerco di guardarli per quelli che posso, per quello che possono diventare, non per quello che sono adesso. Per me quella è stata la predica più bella sul dare fiducia. Cioè, lui ha detto, 21 anni, un ragazzo, ha detto: io adesso sono così, ma se io li identifico con quelli che sono adesso, io blocco, cioè è così, è chiaro che mi viene da prenderlo a schiaffi, come io ti sto dando del mio tempo libero, ti sto facendo per te, tu mi urli in faccia. Ma io li guardo per quello che possono diventare. È stato bellissimo questo riferimento agli occhi di Dio, perché penso proprio che sia così, cioè il Signore non ci fotografa così come siamo, dice questo è Lui, ci mette la cornice. Il Signore è un regista, non è un fotografo, con tutto il rispetto per i fotografi, ma è uno che ha la telecamera, cioè ci accompagna in un percorso. Adesso siamo così, ma possiamo diventare diversi, possiamo esprimere delle capacità che adesso non abbiamo. E questo per me è anche una grande chiave educativa. Io mi sforzo di ripetermela spesso questa frase quando incontro i ragazzi, i giovani, cioè non devo essere il fotografo, già questo è così, quest'altro è così, quell'altro è così, ma semmai un aiuto regista per dire: bene, siamo a questo punto, andiamo avanti, hai ancora delle capacità, hai delle potenzialità, e questo si chiama dare fiducia. Ecco perché il perdono deve innestarsi su questo, perché il perdono è ridare fiducia dopo uno non se l'è meritata.
Ma perdono, la radice del termine, dell'etimologia, perché a me, come ho sempre fatto questo gioco, il super dono, no? Cioè il dono che sta sopra a tutti gli altri, non so se
potrebbe essere. Cioè nelle lingue neolatine, no, anche non neolatine, anche in alcune lingue europee c'è il senso del dare per, c'è questo senso di qualcosa di più, no? In inglese è forgiveness, vive, dare, for, per, in tedesco anche c'è fürgabe, cioè dare per, in italiano perdono, in francese pardon. Quindi c'è un po' questa idea di un dono per qualcuno, un dono trasmesso. Dopo nelle lingue antiche invece è più legato all'idea della cancellazione, di cancellare qualcosa, mentre pensate, abbiamo ancora qualche minuto, mi è venuto in mente un altro aneddoto che mi ha fatto che mi ha segnato proprio anche su questo il discorso del donare se stessi quando non si è ricambiati, quindi una forma di perdono. Quando ero prete giovane, dopo la guerra del Golfo, sono diventato prete nell'84 e qualche anno sono stato a Roma per la scuola, e quindi quando ero lì si andava anche in parrocchia, nel seminario dove eravamo, il seminario lombardo, veniva dato a volte anche un altro compito pastorale, per non impiegare proprio tutte le ore nello studio, eccetera, e perché eravamo preti. E io andavo alla parrocchia della Magliana, che è vicino all'Eur, una parrocchia molto grande, adesso l'hanno suddivisa in tre parrocchie, ma allora San Gregorio alla Magliana aveva circa 50.000 abitanti, quindi una parrocchia abbastanza grande. Alla domenica c'erano 16 messe nel territorio della parrocchia, perché c'erano anche due cappelle secondarie. E era un'esperienza bella, eravamo quattro preti dal seminario, ci chiamavano la banda della Magliana, che era un'altra cosa, la banda della Magliana, però non si poteva tanto uscire di sera. Due di questi preti adesso sono vescovi, uno è Don Enrico Solmi, vescovo di Parma, e l'altro è Don Lorenzo Bizzoni, che è stato nominato ieri o l'altro ieri arcivescovo di Ravenna. Poi ci sono anche quelli normali, io un altro. Comunque la domenica, e poi a volte anche... così faccio per chiacchierare, ma il padre spirituale a un certo punto mi disse: ma tu hai mai fatto un'esperienza anche proprio di aiuto ai poveri? Ma proprio un'esperienza di aiuto ai poveri, allora bisogna che tu, ma che io vado già in parrocchia, no, questo, vai anche, mi disse di andare vicino alla stazione Termini, in una delle viuzze che danno sulla stazione. Noi eravamo nel seminario lombardo di fronte a Santa Maria Maggiore, quindi a 300 metri da Termini, invece andavo a piedi. Ci sono le suore di Madre Teresa che tutti i giorni preparano il pranzo e la cena per decine e decine di barboni, allora c'erano ancora. E vai a dare una mano, poi c'è anche da dire la messa una volta alla settimana. Ero anche contento di questa cosa, perché poter stare un po' con le suore di Madre Teresa, io non è che prepararsi il pranzo, per fortuna, dei barboni, ma arrivavo una volta alla un pomeriggio alla settimana, c'era la messa, diciamo la messa alle 5, e poi mentre insomma mettevamo a posto si serviva a tavola, c'erano a volte anche 100-150 persone, c'era una sala più o meno come questa sotterranea, dove le grate lì davano su una sulla stazione praticamente. E sono andato pieno di poesia. Quando ho iniziato, già il primo giorno, ho detto: ma speriamo che sia solo oggi, perché ho iniziato la messa, avevo 7-8 persone con un'altra ventina che urlavano dalle grate: quando è finita questa storia? Basta, non se ne può più altre parolacce in romanesco o in altre lingue. Poi ci mettiamo a tavola, cioè smontiamo, ci mettiamo a tavola, e io facevo un po' di cameriere. Non vi dico le cose che venivano dette, ma vi dico solo che a un certo punto mi sono beccato una forchetta in un braccio, tirata, perché mi ero sbagliato a dare la minestra a uno. Cioè. Poi andavo, sono andato le prime 2-3 volte, tornavo, che c'era una scia di odore un po' strana nei miei vestiti, c'era un misto di mortadella, aglio, cipolla. Per cui appena entravo in seminario la portinaia diceva: ma dove stavo? Insomma, dopo non mi ricordo più se la terza o la quarta volta sono andato al mio padre spirituale e ho detto: senta un po', io lì non ci vado più. Come? Cosa è successo? È successo questo, questo e questo. E lui disse: ah, ma io so che è così, ma se devi aiutare i poveri, ho capito, ma scusi, che poveri sono questi qui? Non mi dico neanche grazie, mi tirano le forchette. Ah, dice, e mi cita una frase di Shakespeare che non ho più trovato, ma lui amava molto la letteratura, disse, ma Shakespeare dice che la povertà più grande è l'ingratitudine, tu devi imparare anche ad avere. No, no, dico, guardi, senta, io se vuole vado da un'altra parte, alla Magliana ci vado volentieri, io lì. Allora disse, no, facciamo così, fai ancora un tentativo, vai a pregare con le suore di Madre Teresa. Dico, vabbè, dove. E pregavano allora, non so se sono ancora lì perché poi ho perso i contatti, a San Gregorio al Celio, poco lontano dal Colosseo, e anche lì, sono sempre lì, anche lì ci si arrivava a piedi in 10 minuti. Dico, vabbè, e quando è che? Allora alle 5:15 del mattino, dice, ma non mica tutte le mattine, ci vai una volta alla settimana, va bene. Allora sono andato la prima volta, un gran sonno, loro fanno. C'è una stanzona, c'era una stanzona con un grande crocifisso con scritto in inglese Bob Sete. Stavano lì, c'era la messa, poi adorazione davanti a questo crocifisso, adorazione silenziosa per molto tempo. Prima volta, seconda volta, la terza volta è venuto questo pensiero. Guardavo le suore che erano poi, alcune erano le stesse che andavano a Termini, e io là le avevo sempre viste come molto diverse da me, cioè loro tutti i giorni, una volta alla settimana, loro tutti i giorni lì col sorriso, perché erano poi tutte suore giovani all'epoca, mi ricordo che ce n'era una belga, un italiano, una francese di 22-23 anni, sempre col sorriso, a rispondere alle offese più grandi col sorriso, insomma, queste. E mi è scattato qualcosa davanti a quel crocifisso. Guarda un po' qual è la sorgente della loro. E ho detto con mio padre spirituale, forse ho capito qualcosa. Ah, cosa hai capito? Forse ho capito che il mio modo di amare era un po' contrattuale, cioè andavo lì per ricevere gratificazione, mentre il modo di amare che hanno queste suore è a senso unico. Ed è proprio lì che uno trova il centuplo, perché se uno lo ricerca con un contratto, cioè io vado se mi vuoi, non è il centuplo quello lì è uno per uno, ma se uno dà a fondo per tutto, e dopo ci sono andato tutto l'anno, non ho mai risolto il problema del cattivo odore, perché ogni volta che entravo, dove andavo in camera, depositavo i vestiti, li mandavo in lavanderia, sembra una sciocchezza, ma stare 2 o 3 ore in un luogo saturo di aglio, cipolla, mortadella e minestroni vari, ti costringe poi. Però ho capito, almeno ho capito, diciamo, intellettualmente, ecco, come sarebbe amare, ridare fiducia, rispondere con la serenità alle offese. Poi non ci riesco, adesso sono passati molti anni.
Mi vorrei sentire, cioè, spiegata bene quello che io capisco dal Vangelo, la trasfigurazione. Perché io, dunque, la trasfigurazione, io ho capito che significa, cioè, Cristo si fa vedere come sarà. Risolto, no?
Sì.
E Pietro dice, bello per non stare qui, quindi sarà una gioia, insomma, sarà bello. Però c'è qualcosa di più da dire, perché lei l'altra volta disse, non è, cioè risorgere non è che uno muore, cioè risorge in questo senso, no, è una trasformazione, quindi è un'altra cosa, un cambiamento. Quindi ecco, su cosa vorrei porre l'accento quando mi leggo la trasfigurazione.
Credo che la trasfigurazione sia una specie di profezia della risurrezione che serviva per intanto diciamo per preparare in qualche modo, anche se poi l'avevano rimosso al momento giusto, l'hanno tirata fuori, l'animo dei discepoli a questo mistero di una gloria che si rifletteva addirittura sul corpo di Gesù. C'è quella bellissima espressione: si trasfigurò in vesti bianchissime, così bianche che nessun lavandaio sulla terra potrebbe rendere più bianche. Cioè, sembra pubblicità di un detersivo. Ma perché dici così? Per dire è qualcosa che non sta nei nostri sensi, è qualcosa di pieno di luce. Ma il senso poi è non adesso allora tenete gli occhi in alto, state qui, è per arrivare a questo bisogna passare attraverso il dono completo di sé, attraverso la croce. Infatti la trasfigurazione avviene sul Tabor. Pietro vorrebbe, come penso avrebbe fatto ciascuno di noi, fermare il tempo. È bello per noi stare qui. È anche generoso perché facciamo tre tende, non dice una per me, una per Giacomo, una per Giovanni, ma una per te, una per Mosè, una per Elia. Noi stiamo anche fuori, però devi fermare il tempo, raccontando
se la casa siamo qui.
Però Gesù cosa gli dice? No, dobbiamo tornare giù, bisogna tornare, bisogna scendere a valle, non si può vivere sul monte. Il monte ha proprio come senso, il monte della trasfigurazione, quello di orientare la vita a valle, non quello di sostituire la vita a valle, cioè l'essere discepoli non è vivere sul monte, ma è vivere e impegnarsi a valle guardando il monte, cioè scegliendo una metafora. La nostra vita cristiana è vivere nella vita terrena, aderenti alla terra, impegnandoci nelle gioie, nelle fatiche, ma impegnandoci tenendo presente che la meta è la risurrezione. A me sembra che stia in questo il messaggio della trasfigurazione, cioè Gesù ha voluto dare in qualche modo un incoraggiamento, una profezia della risurrezione, perché una volta risorto capissero che c'era un collegamento col prima, ma non ha voluto distoglierli dall'impegno della croce, li ha riportati subito a valle. Dovevano passare da un altro monticello molto più basso che si chiama Calvario per poter arrivare al Tabor.
Di salutarci, chiaramente un ringraziamento a Don Erio.